أجداد.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
قالوا لنا سلام أو يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا حتى نرجعها.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو.
Buongiorno Palestina. 119esima trasmissione su Radio Wombat. Dopo le manifestazioni di piazza e le contrapposizioni degli ultimi tempi nel fronte sionista, l'unica democrazia del Medio Oriente sta ritrovando unità e accordo nel riprendere il massacro di palestinesi. Malgrado la drammaticità di queste ore, vogliamo dedicare anche questa puntata, come già quella scorsa, alla cultura. Nella puntata scorsa trattammo di patrimonio architettonico palestinese. In questa parleremo di cinema, in particolare di cinema documentario. Per carità, non ci spacciamo da esperti e non ci vogliamo cementare in giudizi critici, però vogliamo evidenziare un aspetto che da molti viene avvertito, e cioè come il soggetto della Palestina sia in modo crescente oggetto di attenzione da parte delle produzioni e del positivo salto di qualità che tali produzioni stanno registrando in questi ultimi anni. Non solo, ma anche dell'interesse che stanno suscitando nel pubblico. Ci basti qui citare anche solo il film Erasmus a Gaza, che sia a Firenze che nella provincia viene ripetutamente proiettato e seguito da vivaci dibattiti. Ma in generale ci chiediamo qual è il pubblico che si interessa ai film e ai documentari sulla questione palestinese e in quali nazioni. È ciò di cui ci parlerà Michele Giorgio, giornalista del Manifesto e corrispondente dal Medio Oriente, in un'intervista che presentiamo in questa trasmissione insieme a Eliana Riva, regista del documentario Il cielo sopra Sabra e Shatila, prodotto da Pagine Esteri. Eliana Riva e Michele Giorgio sono venuti a presentare presso il CPA, il Centro Popolare Autogestito di Firenze, lo scorso 5 maggio. Prima della consueta rassegna stampa, vi faremo ascoltare la testimonianza di Alessandra Mecozzi, presidente dell'Associazione Cultura e Libertà, direttamente dalla Palestina, dove si trova in un viaggio di 15 giorni per il Festival di Al-Kabanjati, e dove, anche se le cose sono andate molto diversamente, come ascolterete, musica e cultura sono e rimangono forme importanti di resistenza. A seguire la rassegna stampa a cura di Angelo.
In questi giorni nel mondo i palestinesi e il movimento di solidarietà ricordano la Nakba, la catastrofe del 1948, quando oltre 700.000 palestinesi vennero cacciati dalle loro terre e dalle loro case dalle milizie ebraiche. La prima ondata di profughi che verrà poi seguita da quella del 1967. Contemporaneamente Israele festeggia la sua nascita. Eppure, dicono i palestinesi, quella data per noi non è solo una data storica, ma è l'avvio di un processo che ancora continua. La Nakba continua, ci dicono tutti. E d'altronde possiamo vederlo nel corso del nostro viaggio. Già arrivando a Ramallah, il viaggio era stato ideato per un viaggio di 2 settimane in Palestina per conoscere e godere il Festival di Musica di Alcamangiati. Arriviamo invece a Ramallah, dove doveva essere l'apertura del festival, e troviamo tutto chiuso e ci informiamo e sappiamo che il concerto è stato annullato, ed è stato annullato perché questa è la giornata in cui è morto Adnan Kader, prigioniero di 44 anni dopo un lunghissimo sciopero della fame. E in segno di lutto anche questo sciopero generale lo troveremo in altre città. La cultura e la musica, in modo particolare in questo caso, è una straordinaria forma di resistenza culturale ed sono previsti concerti in molte città. Ci rechiamo dopo Ramallah a Nablus, dove sono previsti 2 concerti, ma anche qui sono stati annullati, e in questo caso per l'uccisione di 3 ragazzi da parte degli israeliani al mattino. Telefono un'amica per andare a trovarla e mi dice che sta andando al funerale e mi sconsiglia molto di andare nella città vecchia. L'atmosfera è veramente molto tesa, sentiamo moltissimi spari, forse sono in occasione del funerale, ma forse no. La tappa vicina successiva è il bellissimo luogo di Sabastia, un luogo archeologico, un luogo di natura molto bella. Ci dicono che Israele sta lavorando per confiscare questo sito e per poter insieme riuscire a dire che lì sono le origini di Israele. Pazzesco! Eppure il memoricidio fa parte della prosecuzione della Nakba. Anche Sabastia, del resto, ha annullato il concerto previsto per gli avvenimenti luttuosi, per le morti, per le uccisioni accadute. Con un lungo viaggio arriveremo ad Hebron e da lì a Massaferriatta, un luogo di resistenza all'espulsione decretata da Israele di oltre 1000 persone abitanti. Ce ne aveva parlato in Italia una delegazione invitata da Assopace Palestina, che ci aveva anche invitato, aveva invitato tutti a recarsi in solidarietà, e così abbiamo fatto. È stata una bellissima giornata, pur in un luogo veramente disastrato, accerchiato da coloni che minacciano continuamente, particolarmente i bambini che vanno a scuola, fanno violenze quotidiane. Ma anche qui la resistenza degli abitanti è incredibile, come la grande cura per l'istruzione dei bambini che hanno. Visitiamo una scuola, quella di Alpha Kit, ha 100 studenti, i quali raggiungono a piedi per lunghi tratti la scuola, i più vicini, i più lontani con un piccolo autobus. Qui lavorano persino a rendere abitabili, pavimentandole, grandi grotte, nel caso che, come già successo più volte, gli occupanti israeliani distruggano i loro alloggi. Abbiamo un'accoglienza molto calorosa dal direttore della scuola, anche lui venuto in Italia con la delegazione, e il presidente del consiglio della comunità che ci ha accompagnato. È una giornata veramente bella, nonostante le condizioni così difficili di quel paese, di quella comunità, e dopo questo ci rechiamo a Gerusalemme gli ultimi giorni, dove sono tuttora e dove forse riusciremo, e infatti riusciamo, a goderci dei concerti del festival. Riusciamo a goderne ben 3 concerti, tutti estremamente partecipati, applauditissimi, con un grande veramente entusiasmo della popolazione. Il primo sarà nello storico teatro Hakawati, sarà di musica classica, il secondo sarà di musica sufi e infine ci sarà un altro concerto di, come viene detto, musica spirituale e religiosa all'istituto del Dar al-Tifel el-Arabi, che è un istituto fondato da Hindi Hussein, e originariamente un orfanatrofio, e diventato poi un istituto di formazione e di istruzione per i bambini. Questa è un po' l'ultima nostra giornata di Palestina e di festival. Poi nel corso di questo viaggio abbiamo incontrato anche israeliani e israeliane, ma tutto questo potrà essere oggetto di una prossima puntata.
Passiamo ora alla rassegna stampa a cura di Angela.
Buongiorno Palestina, sono Angela. Come sapete, la settimana scorsa ci sono stati pesanti bombardamenti dell'esercito israeliano su Gaza che hanno provocato l'uccisione di 33 palestinesi. Sabato 13 maggio, grazie anche all'intervento dell'Egitto, è stato raggiunto un accordo e firmato il cessate il fuoco. Ma qual era il vero obiettivo di questa ennesima operazione militare? Nell'articolo «Come va interpretato il cessate il fuoco a Gaza» pubblicato da Palestine Chronicle Italia, così come in quello pubblicato da Invicta Palestina dal titolo «La guerra a Gaza è il collante che lega i campi opposti di Israele», si evidenzia come in realtà queste operazioni militari abbiano come scopo quello di rafforzare il governo israeliano, considerando anche che in questi ultimi mesi è stato scosso da proteste antigovernative. Quindi, quale migliore occasione di un bel massacro di palestinesi per mettere d'accordo tutti, gli alleati di governo ed anche l'opposizione? Infatti, il partito di Ben-Gvir, in seguito a questa operazione, ha annunciato che tornerà a sostenere il governo alla Knesset e i manifestanti hanno addirittura annullato una manifestazione prevista per i prossimi giorni. La parola d'ordine dell'operazione è stata deterrenza, cioè la capacità di ripristinare la superiorità militare sulla resistenza palestinese, che però pare non abbia avuto molto successo, poiché ha dimostrato di avere una forza ed un grado di maturità senza precedenti nella storia di tutti i gruppi di resistenza palestinese. Da notare che con l'accordo di cessate il fuoco, Israele si impegna, tra l'altro, a sospendere la politica degli assassini mirati. L'articolo «Lo smacco dell'Unione Europea ad Israele, che intanto attacca Gaza», pubblicato da Radio Città Fugico, ci ricorda come è iniziata l'escalation di violenza che ha determinato l'ennesimo massacro di questi giorni, e cioè come risposta della Jihad alla morte del militante palestinese Hader Adnan, in seguito ad uno sciopero della fame contro la detenzione amministrativa. La sua morte ha suscitato indignazione da parte palestinese, tradottasi nel lancio di alcuni razzi che hanno portato al bombardamento di Gaza da parte di Israele come risposta. Federica Stagni, in una intervista che potete ascoltare anche tramite il link all'articolo pubblicato sul nostro blog, spiega che cos'è la detenzione amministrativa ed è il gesto dell'Unione Europea che ha deciso di cancellare un evento diplomatico a causa della presenza del ministro israeliano Ben-Gvir per non voler lasciare spazio a opinioni che contraddicono i valori europei. Sempre per rimanere sul tema di Hader Adnan, Infopal riporta le dichiarazioni di un ufficiale israeliano che ha affermato di voler usare il suo corpo per condurre negoziati per il ritorno dei prigionieri israeliani da Gaza. Come vedete, la crudeltà di Israele non risparmia nemmeno i morti. Nell'articolo Nakba 75 «Siate una chiave per la giustizia», pubblicato da Amicizia Italo-Palestinese, in occasione del ricordo della Nakba, di cui ricorre il 75° anniversario in questi giorni, il movimento BDS fa un appello invitando tutti quanti ad intraprendere 5 azioni di solidarietà, come far pressione sui governi e parlamenti affinché pongano fine alla cooperazione e commercio in materia di sicurezza militare con il regime israeliano, così come sulle banche, inclusi boicottaggio e disinvestimento, in modo da vietare gli appalti e gli investimenti in compagnie che operano negli insediamenti illegali. Sostegno quindi al boicottaggio degli eventi accademici, culturali, sportivi, turistici. Mobilitare tutti gli ambienti affinché diventino uno spazio libero dall'apartheid. Infine, unirsi a gruppi di solidarietà con i palestinesi. Per finire, vi segnaliamo un articolo dal titolo «Nella Palestina occupata anche la memoria rischia di essere cancellata». L'autrice, Diletta Bellotti, nel ricordare l'anniversario della Nakba, descrive le politiche genocidarie, i crimini e le violazioni dei diritti umani commessi sistematicamente da Israele. Quello che colpisce è che l'articolo sia stato pubblicato dall'Espresso. Ma forse non c'è da stupirsi più di tanto, poiché da quando non fa più parte del gruppo editoriale Gedi, il cui direttore è Maurizio Molinari, forse ha incominciato a guardare la realtà in maniera più obiettiva, senza il filtro sionista. Per oggi è tutto, restituisco la linea allo studio.
ورقم بطاقتي 50,000 سجل أنا عربي ورقم بطاقتي 50,000 وأطفالي 8 وتاسعهم سيأتي بعد صيف سجل أنا عربي ورقم بطاقتي 50,000 وأطفالي 8 وتاسعهم سيأتي بعد صيف فهل غاب فهل
Buongiorno Palestina su Radio Wombat. Prima di farvi ascoltare l'intervista alla regista Eliana Riva per il documentario Il cielo su Sabra e Shatila e quella a Michele Giorgio, vogliamo leggervi una breve introduzione sull'argomento documentario, in particolare documentario su cinema e Palestina, tratto da un articolo di Riccardo Bocco. Riccardo Bocco è professore di antropologia e sociologia al Graduate Institute di Ginevra. L'articolo ha questo titolo: Tra sicurezza e apartheid, rappresentazioni cinematografiche del muro della Cisgiordania. Il muro della Cisgiordania è diventato drammaticamente popolare per la maggior parte dei palestinesi e per alcuni filmati israeliani. Oggi è oggetto di studio e un modo per capire le diverse percezioni della situazione conflittuale. La cinematografia offre un importante complemento alle scienze sociali, come ricerca sulla narrazione del cosiddetto conflitto israelo-palestinese, in quanto permette di scoprire nuovi strati di memoria popolare e storia sociale. I documentari, nelle loro diverse forme, possono fornire l'esperienza sensuale di suoni e immagini organizzate in un modo da rappresentare qualcosa di più di semplici impressioni di passaggio. Essi sono in grado di esprimere emozioni e concetti nella loro natura intricata, ma in una codificazione e a volte in modo astratto. Nei tre esempi di cui vi vogliamo parlare brevemente in questo articolo si possono raccontare le conseguenze quotidiane del muro israeliano e come questi sono rappresentati e interpretate da un regista israeliano e due palestinesi. Tre documentari tutti incentrati sul muro in Cisgiordania, da guardare in modo particolare oggi alla luce della nuova legge organica adottata dalla Knesset nel luglio del 2018. Concepire il diritto all'autodeterminazione esclusivamente per i cittadini ebrei ha aperto la strada ad una forma ufficiale di etnocrazia e rischia di trasformare Israele in uno stato di apartheid. Questa legge considera esplicitamente gli insediamenti ebraici come uno sforzo di valore nazionale e incoraggia la colonizzazione dei territori occupati palestinesi. Passiamo ora ai tre film. I tre film sono Wall, di Simon Bitton del 2004, della durata di 96 minuti. È un documentario che vuol mostrare la motivazione e i meccanismi alla base dell'incarcerazione e la chiusura di due persone su entrambi i lati del muro. Questo muro, di quasi 700 km di lunghezza, composto da tratti di asfalto, filo spinato, trincee, ricorda il muro di Berlino. È solo uno dei suoi molti paradossi strazianti. Il muro fa parte di una matrice più ampia sulla popolazione palestinese e sul loro territorio, combinando diversi tipi di punti di controllo, torri di guardia e strade separate per i coloni ebrei, laici palestinesi. Ufficialmente giustificato dal bisogno di sicurezza israeliano, il muro è un vero dispositivo, in termini foucauldiani, volti a distruggere i loro mezzi di sussistenza, rompere la volontà del popolo palestinese di resistere all'occupazione. Passando adesso al secondo film di un regista, performance e fotografo palestinese, Khaled Jarrar, il quale ha girato il film Infiltrators del 2012, un film del 2012 da 70 minuti, un road movie girato come un road movie con una videocamera portatile per 4 anni. Il film racconta la barriera israeliana in Cisgiordania, con tentativi quotidiani di palestinesi alla ricerca di percorsi attraverso, sotto, intorno e su una matrice di barriere erette da Israele, tra cui un muro di cemento alto 7 metri. Secondo il regista, tra 200 e 400 lavoratori cercano di sgattaiolare fuori dal muro e quasi 1000 lavoratori a notte nei fine settimana. Alcuni tentativi finiscono in fallimento, altri in successo. È un gioco gatto e topo in cui il fallimento sembra portare a più persistenza. E per finire vi citiamo il regista giordano-palestinese Mohammed Altar, che ha prodotto il film Broken. Il film Broken racconta il dibattito giuridico sul muro attraverso tre continenti e attraverso la testimonianza di giudici e avvocati internazionali. Su richiesta generale dell'Assemblea delle Nazioni Unite sulla legalità del muro, costruito principalmente sul lato palestinese della linea verde del 1949, la Corte Internazionale di Giustizia ha dichiarato nel 2004 il muro contrario al diritto internazionale e ha invitato Israele a desistere dalla sua costruzione e fare risarcimenti per i danni causati. Ad oggi, purtroppo, nessuna azione è stata intrapresa dalle autorità israeliane. I tre film, ognuno a suo modo, vogliono gettare dubbi sulle ragioni ufficiali di Israele per la costruzione di una barriera antiterrorismo. Il muro espone chiaramente una politica di accaparramento di terra che separa gli agricoltori dalla loro terra e i palestinesi dai loro luoghi di lavoro, strutture sanitarie ed educative. I tre film rispettivamente documentano il piano di annessione della Cisgiordania perseguito dalle autorità israeliane negli ultimi 10 anni. Un piano che, con il sostegno americano avuto da Trump, è materiale. Nonostante i pericoli che Israele sta affrontando, la sua etichetta di Stato democratico ha ancora significato? Il progetto coloniale dei coloni israeliani potrebbe diventare realtà, ma non sarà senza un prezzo, quello di uccidere il sogno di una convivenza pacifica con i palestinesi e, oltre a questo, rischia di polarizzare le comunità ebraiche sia in Israele che all'estero. Thank you. e buongiorno Palestina su Radio Wombat. Passiamo adesso alle interviste ad Eliana Riva e Michele Giorgio. Il film documentario di Eliana Riva, Il cielo di Sabra e Shatila, è stato proiettato a Modena ad aprile scorso e ha vinto il 14° premio Stefano Chiarini. A 40 anni dal massacro, la rivista online Pagine Estere, diretta da Michele Giorgio, è tornata nei campi profughi di Beirut. Era infatti il 18 settembre del 1982 quando le falangi libanesi cristiano-maronite, con la complicità dell'esercito israeliano guidato da Sharon, irrompono nel quartiere di Sabra e nel campo profughi di Shatila a Beirut Ovest, massacrando tra palestinesi e sciiti libanesi un numero imprecisato di donne, uomini, vecchi e bambini. Si stima una cifra come 3.500 vittime. Oltre a realizzare una ricostruzione storica delle fasi che portarono al massacro, il documentario realizzato da Eliana Riva non solo incontra i sopravvissuti, ma anche le nuove generazioni che popolano oggi quel campo, le loro aspirazioni e i desideri di tornare nelle terre di origine. Un lavoro accurato che pone uno sguardo sulla condizione dei profughi palestinesi oggi in Libano, raccontando come il sogno del rientro nella loro terra di origine si scontri con la difficile realtà libanese e la netta chiusura di Israele al diritto al ritorno. Buon ascolto.
Eccoci ora con Eliana. Dici, questo film, il cielo sopra Sabra e Shatila, in quali paesi è stato proiettato fino adesso e con quali risultanze di pubblico e quali impressioni soprattutto di pubblico?
Noi siamo partiti con un tour in Italia, quindi è stato presentato in varie regioni d'Italia, ma anche dal Palestine Museum degli Stati Uniti, online, su piattaforma Zoom, quindi è stato visto da persone da tutte le parti del mondo, tant'è che molti ci hanno scritto proprio dagli Stati Uniti, sarà proiettato lì a settembre, ma anche in Francia ben presto, e insomma speriamo anche in altri paesi. Ci hanno chiesto una traduzione in tedesco e in arabo anche, quindi speriamo che possano visionarlo anche nei paesi arabi.
Ah, ecco, quindi nei paesi arabi ancora non è stato proiettato. No. Che tu sappia, nei paesi arabi che disponibilità c'è ad accogliere film che parlano della Palestina e film palestinesi?
Ovviamente dipende tanto dai paesi, cambia molto a seconda dei paesi. In Libano è un paese particolare, c'è un forte sentimento anti-palestinese, per cui immagino che questo film possa essere veicolato in ambienti che hanno a che fare con la vita dei profughi palestinesi soprattutto, quindi ambienti associativi nei campi profughi palestinesi, immagino, e nei luoghi delle istituzioni di alcune delle persone che si occupano della vita dei palestinesi in Libano. In altri paesi, come in Palestina, chiaramente potrebbe essere proiettato invece in maniera più libera.
Grazie Eliana.
Prego.
ستحملك الفراشات إلى ظهر غيمة ستجري بك الغزالة إلى جوف جميزة ستحملك رائحة الخبز والحليب شهيدا إلى حضن أمك قالت له النجمة خذني إلى صحن داري خذني إلى فراش نومي خذني إلى صحن داري خذني إلى فراش نومي لقد تسلق النعاس أطرافي
قلب الأمي مخابئ لأطفالها وحزنها في حضن الأمي وقلبها للمرأة الثكلى قلب من حليب وزجاج للأب المفجوع قلب من دمع يضيء به السراج يضيء به السراج.
Chiediamo invece a Michele Giorgio qualche cosa sulla distribuzione di questo film e di altri film che parlano della questione palestinese. La domanda è questa: un film di questo genere e in generale i film che parlano della situazione palestinese hanno legittimità di essere proiettati nei territori palestinesi occupati dove c'è un'amministrazione diciamo civile perlomeno palestinese? Hanno legittimità di essere proiettati dentro Israele o che ostacoli ci sono e che tipo di censura, a che tipo di censura vanno incontro?
Beh, diciamo innanzitutto che ci sono ostacoli di fatto più che ufficiali, se parliamo di Israele. Poi un altro discorso è per i territori occupati palestinesi. Un film come questo in genere non trova spazio in nessuna sala cinematografica, ad eccezione di un paio che si trovano a Tel Aviv e anche a Gerusalemme, tipo la Cinematheque, che sono degli spazi progressisti, anche abbastanza ufficiali in un certo senso, belle strutture eccetera, però sono di taglio progressista e in questo caso in alcune rassegne è possibile vedere un documentario del genere, tant'è vero che a Tel Aviv si svolge un festival dei diritti umani, cinematografico dei diritti umani, in cui si riescono a vedere diverse produzioni palestinesi, israeliane o estere che parlano della questione palestinese, talvolta anche in maniera molto esplicita, molto chiara, eccetera. Ma stiamo parlando di isole di libertà, perché nella distribuzione ordinaria queste cose non si vedono. Però ci tengo ad aggiungere che non si vedono neanche quelli israeliani che cercano di parlare dei palestinesi. Ad esempio io riesco a vedere diversi film che vengono prodotti e distribuiti in Italia sulla questione israeliana, palestinese, film sia girati da registi palestinesi che da registi israeliani, perché lì non si vedono, non vengono mostrati, perché non entrano in un circuito di distribuzione e si possono vedere solo in quelle strutture che vi dicevo prima, insomma molto isolate, in qualche una struttura come un centro come questo, allora si vedono questi film, ma non il grande pubblico, se vogliamo parlare delle grandi sale cinematografiche. Questa è un po' la realtà. Per quanto riguarda i territori palestinesi è un discorso diverso, perché lì comunque se uno porta un prodotto, lo manda anche in modo digitale, lo fa arrivare, ecco questo documentario lo mandiamo lì e si vede, cioè si riesce a vedere nelle sale eccetera. Non è però detto che questa facilità, tra virgolette, nel mostrare questi film, nel farli vedere, poi riscuota necessariamente un desiderio da parte di tanti di mostrare, perché comunque il rapporto che c'è tra la persona e il film, il cinema in sé, non è che ci siano tantissimi cinema nei territori palestinesi, in alcune città non ci sono più da tantissimi anni e non per la crisi come è capitato da noi, ma per altri fattori sociali eccetera eccetera, religiosi anche via eccetera. Quindi la libertà c'è, vengono mostrati, ma non è che poi c'è questa facilità di accesso ovunque per vedere questi film o questo grandissimo interesse da parte della popolazione, non naturalmente per un disinteresse politico verso le tematiche, ma dobbiamo anche considerare che spesso questi film mostrano delle realtà che la gente le vive direttamente, live, dal vivo ogni giorno, e allora forse delle persone dicono: ma io non vado a vedermi un film su un'incursione israeliana a Jenin e che io me la son subita sulle mie spalle, ma casomai ci vado così per curiosità, ma tanti altri dicono no, io ricordo anni fa, sto un po' dilungando, ma mi piace fare. Aprì il famoso Cinema Genin a Genin, fu qualcosa di importante, un cinema vero e proprio gestito da locali e da internazionali, e ricordo che il primo film che loro hanno mostrato, diciamo messo a disposizione, era un film proprio sull'assedio di Genin.
Aveva a che fare, scusi, con il teatro anche?
Era teatro di Genin, insomma una storia abbastanza nota. Quando andai lì per farci una storia per il mio giornale, apre il cinema Genin eccetera, non era così piena la sala, e io chiesi a persone che erano fuori e mi disse proprio questo, dice ma io la storia su Genin, ma io me la vivo ogni giorno dal vivo, me la vado a vedere lì, è una cosa più per voi stranieri o per palestinesi che vogliono conoscere di più, che sono di altre parti eccetera, vengono a vederla, ma io ero in quel campo profughi mentre veniva distrutto e quindi l'ho già visto questo film.
Chiarissimo questo. Ecco, per quanto riguarda gli altri paesi arabi c'è lo stesso tipo di percezione, perché questo che loro vivono, che i palestinesi dei territori palestinesi occupati vivono quella situazione drammatica ogni giorno, questo è ben comprensibile, ma negli altri paesi arabi che solidarizzano invece nei confronti dei palestinesi c'è un maggiore interesse anche verso questo tipo di film documentari, oppure vale la stessa cosa che ci ha detto prima?
Allora, naturalmente dipende da paese, si deve parlare di un paese piuttosto di un altro, non è che tutti i paesi arabi siano uguali. E va fatta una doverosa premessa, i governi non sono a favore di mostrare questi film perché spesso contengono anche delle critiche proprio alle politiche dei paesi arabi, questi film sulla Palestina, i palestinesi ne hanno dei motivi per essere, come dire, un po' non soddisfatti della politica che svolgono diversi paesi arabi, in particolare le monarchie del Golfo. Detto questo, il rapporto che c'è con il cinema, con la sala cinematografica, è chiaro che è cambiato un po' in tutto il mondo e anche da loro. In molti paesi il cinema non ci sono per ragioni sociali e religiose, tipo parlo dell'Arabia Saudita, dove mi pare solo di recente ha riaperto una sala, ma è una mosca bianca, e in altri paesi come il Libano invece c'è molto più fermento, più interesse, però un tipo di film come questo viene mostrato in una rassegna specifica che parla di diritti umani, di diritti eccetera, senza dimenticare che poi i palestinesi proprio in un paese come il Libano non è che siano amatissimi, e quindi magari vanno a vedere qualcosa che riguarda i curdi o un'altra popolazione oppressa e via dicendo, un po' meno i palestinesi. In un altro, non so, tipo la Giordania, dove sono tutti palestinesi, la maggior parte della popolazione è di origine palestinese, lì con molto più piacere vanno a vedere queste cose.
Ecco, questo che mi dicevi a proposito del cinema, la crisi del cinema e delle sale cinematografiche c'è in tutto il mondo, ma questo che mi dicevi a proposito del cinema vale anche per quanto riguarda la televisione, cioè l'atteggiamento delle persone nei confronti della televisione e la frequenza con cui i film di questo genere vengono mandati in televisione?
Ma devo dire che in questo caso è molto difficile che un film del genere possa trovare spazio nelle stazioni televisive di vari paesi arabi, se stiamo parlando ancora dei paesi arabi. Diciamo che sulla TV palestinese, sulle TV palestinesi un documentario del genere passa, perché ovviamente si parla di un tema estremamente importante come quello dei profughi, la storia, un massacro orribile come quello di Sabra e Shatila. Quindi sulle TV palestinesi, sui mezzi di informazione palestinesi passano, a meno che non ci siano dei documentari che puntino il dito verso un leader piuttosto di un altro, che pendano più da una parte che dall'altra, perché chiaramente un regista, un produttore possono avere degli orientamenti politici o essere critici verso la gestione del potere da parte di un leader politico. In quel caso è un po' più difficile che possa trovare accesso ad esempio sulla televisione ufficiale palestinese, insomma quella dell'autorità nazionale, però nel resto del mondo arabo, ecco, è difficile vedere film di questo tipo, così come è difficile vederli da noi. Ora lasciamo perdere gli aspetti che possono essere squisitamente tecnici di produzione e distribuzione. Io non mi aspetto che la RAI chiami la regista Eliana Riva, che voi avete intervistato, per dire: oh, siamo interessati a 40 anni dal massacro a mandarlo in onda anche alle 3 di notte. Dovesse accadere, ne sarei molto sorpreso.
Grazie Michele Giorgio, andiamo a vedere il film.
Grazie mille.
Grazie a voi.
Savoir ce soir. Ce l'hai con fare uova da sigil. Ce vuoi fricare il sigil? Vuole esce. Sa? Mi sa vuol che
è? È sta grut va sgira. Ze even yesod של החיים שלנו. Even yesod. ההורים שלנו במענית באו משטטלים קטנים ומגטאות בלודג' לאנשים שכל החיים שלהם זה סגור.
שרק יהיה לנו טוב, זה מה שמחפשים, לא אכפת לנו לעבוד יום ולילה, רק שיהיה לנו שקט.
La rubrica Urla del Silenzio questa settimana non è andata in onda. Vi diamo comunque comunicazione di quelli che sono stati gli eventi del mese di maggio e quelli che ancora devono appunto avvenire in questo mese. Il 13 c'è stato un presidio in San Babila a Milano. Sempre il 13 e sempre a Milano, un NACBA 75 dalle 10 del mattino a serata inoltrata, una manifestazione. Dal 13 al 19, 75 anni di questione palestinese a Novara. 5 giorni in cui ci sono state mostre fotografiche, cortometraggi, conferenze, sempre a Novara, e il 17 maggio, il 15 maggio ci sarà appunto questa conferenza in via Fratelli Rosselli, e il 17 maggio Palestina, prospettive intersezionali tra resistenza, apartheid e minoranze, con aperitivo palestinese in via Anzaldi 4. Il 19 maggio alle 19.30 cena palestinese. A Roma un convegno internazionale presso l'ambasciata palestinese in Italia. Sempre il 16 a Firenze dalle ore 16 da Piazza dei Ciompi una camminata per le strade del centro di Firenze per ricordare il 75esimo anniversario della Nakba. Il 17 la sfida dei diritti umani in Palestina all'Università di Padova. A Cagliari il 18 Nakba 75, raccontare la Nakba a 75 anni dal suo inizio. E poi ancora il 20 a Viareggio la proiezione del film Il cielo di Sabra e Shatila, appunto a Viareggio a Porti Aperti. Il 22 a Venezia dalle ore 18 in poi la presentazione della saggezza del condannato a morte e altre poesie alla libreria Toletta di Venezia. Per la consueta rassegna musicale nel corso della trasmissione avete ascoltato Winter Shalabia, un tributo a Feyrouz. A seguire avete ascoltato George Kurmuz e Mahmoud Darwish in Record Ayman an-Arab, dalle famose poesie di Mahmoud Darwish. A seguire ancora le percussioni dal Festival di Alcamangiati a Gerusalemme, registrazione dal vivo. E inoltre avete ascoltato Rimbanna in Fares Hood, in ricordo dell'uccisione di un ragazzino di 13 anni da parte delle forze militari israeliane. E per finire avete ascoltato il trailer del Wall, The Wall, il film di Simone Bitton, la colonna sonora del trailer del film. E questa era la nostra ultima notizia, e con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento al mese di giugno, sempre su Radio Wombat, sempre il mercoledì alle 17.30. Inshallah!
صفقة جان صفقة جان صفقة جان جان جان.